Sono grandi verità e grandi tesori che lo Spirito Santo ha messo qui per un motivo, no? Per la crescita, la maturità di ognuno di noi. E no, non so voi come, io tante volte, sai, con i contratti, per esempio per il telefono, avete mai letto tutte le parole in quei contratti? Qualcuno? Io no, confesso, con il telefono no, tutte queste cose no. Però una cosa ho letto tutto, perché sai, la bolletta del telefono 100.000 lire, l'Enel 100, quello che è. Quando dovevamo comprare la nostra casa a Cairano, allora io dovevo dare l'anticipo della casa. L'anticipo era 34 milioni, quindi 17 euro, 18 mila euro. Per noi sono tanti soldi, penso che anche per voi, no? Un sacco di soldi. E posso assicurarvi che sul contratto di quella casa io ho letto ogni lettera. E se io non capivo qualcosa, io sono andato all'agente immobiliare. Ha detto, spiegami questa riga perché non mi è chiaro che cosa vuol dire questo. E ho letto diverse volte, ho controllato, prima che sono andato, perché quando li dai, voi sapete, in Italia, tu li dai i soldi e non puoi più tornare indietro. Quindi ero molto attento, perché era un passo, diciamo, per 15 anni, adesso per un altro 13 anni devo pagare questa casa. Il padrone è la banca. Io sono padrone di questa camicia in questo momento. Ma ho letto con molta attenzione perché era una cosa molto importante. E quanto di più la nostra anima, quanto di più dove noi spenderemo l'eternità, o no? Perché la Bibbia parla dell'eternità, la Bibbia parla dove noi come esseri umani trascorreremo tutta l'eternità. E quindi è importante che comprendiamo queste cose. In capitolo 1, in questi primi due capitoli di Romani, è un po' come l'Apostolo Paolo prende tutto il mondo e lo porta in un tribunale davanti al grande giudice. In capitolo 2 si parla molto del giudizio di Dio. E in questi due capitoli di Romani, i primi due capitoli, Paolo porta tutto il mondo, i pagani, gli indiani, i musulmani, i cristiani, i religiosi, i ebrei, tutto il mondo, venite davanti il bancone di Dio, il tribunale di Dio. E come è scritto in capitolo 3, in modo che tutto il mondo diventa colpevole davanti a Dio. Quanti di voi siete mai stati in tribunale? Alzate le mani, confessate. Quanti di voi siete stati in tribunale come imputato? Allora, il pastore è l'unico in tutta la comunità. Prima di conoscere il Signore, una volta sono stato davanti a un giudice, c'era un avvocato dalla mia parte, c'era il prosecutore, quello che volevo darmi il giudizio, c'era un poliziotto che mi ha arrestato, che doveva testimoniare contro di me. E mi ricordo, alla fine di questo processo, io ero colpevole e ho anche confessato la mia colpevolezza, era inutile di cercare di imbrogliare perché mi hanno beccato. E il giudice, crei qua, ma alzati in piedi, sei stato trovato colpevole. Come dichiari? E io ho detto, è vero, io sono colpevole, confesso. E capitolo 1 e 2 di Romani è proprio questo, che Paolo porta tutta la gente di ogni razza, di ogni religione, di ogni tipo, porta nel tribunale di Dio e dimostra, siete tutti colpevoli. E poi in capitolo 3 lui comincia a spiegare come possiamo avere il perdono dei nostri peccati. Anche se siamo colpevoli, come possiamo avere la vita eterna? E quindi in capitolo 1 abbiamo visto tutto questo elenco dei peccati. Possiamo anche leggerli in versetto 29. essendo ripiene di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, piena di invidia, omicidi, contese, frode, malignità, ingannatori, maldicente, nemici di Dio, ingiurosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabile, spietati. Ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo cui quelli che fanno tale cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Qualcuno potrebbe vedere questo bambino, chi è la mamma, ecco. Quindi in capitolo 1 Paolo prende i pagani, magari quelli che adorano gli alberi in India, i pagani, i non ebrei, e dichiara che loro sono colpevoli davanti a Dio, perché Dio si è dichiarato anche nella natura. Paolo dichiara che Dio ha dato testimonianza di sé nel creato, e non solo nel creato, ma anche nella loro coscienza. Ognuno di noi abbiamo una coscienza del bene e del male, e come abbiamo preso questa coscienza? Da Adamo. Dio ha detto: quando mangerai il frutto dell'albero della coscienza del bene e del male, diventerai come noi, nel senso che conoscerai come Dio che cos'è il bene e che cos'è il male. Quindi Paolo in capitolo 1 dichiara che anche i pagani, anche quelli che non hanno mai sentito il Vangelo, la parola di Dio, sono colpevoli. Magari non sono mai venuti nella comunità di Montebelluna e sentito una bella predichina di me o di qualcun altro, ma Dio gli ha dato una luce. Dio ha dato testimonianza di se stesso nella natura. Dio ha dato la coscienza. Dentro il cuore di ogni uomo c'è la coscienza di Dio. Perciò nella cultura islamica o nella cultura indù, sarebbe India, nella cultura buddista, è contro la legge commettere omicidio. In ogni paese nel mondo è contro la legge di uccidere un altro essere umano, è contro la legge di rubare. Ma chi le ha detto di fare queste leggi? Non c'erano mica i ebrei col Vecchio Testamento lì? Dio ha messo dentro il loro cuore. E quindi in capitolo 1 Paolo prende quella parte dei imputati, i non ebrei, e dice: voi siete tutti colpevoli davanti a Dio. Ma in capitolo 2 comincia con i religiosi, perché magari gli ebrei potrebbero dire: ah, vedi, i pagani sono colpevoli, ma noi abbiamo la legge di Dio, noi siamo il popolo di Dio. Ma in capitolo 2 Paolo dimostrerà che anche i religiosi sono colpevoli davanti a Dio. E possiamo girare un secondo al Vangelo di Luca. Tenete sempre un dito in Romani 2. Nel Vangelo di Luca 18, versetto 9, penso a una storia che avete sentito già. Qui è Gesù che sta parlando. Disse ancora questa parabola: per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Quindi così sono i religiosi, no? Ah, ma io non sono un drogato, non ho mai ucciso nessuno, quindi Dio deve accettarmi. Due uomini salirono, versetto 10, al tempio per pregare. Uno era un fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso di me, peccatore. Io vi dico che questi, e non l'altro, ritorna a casa sua giustificato, perché chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Strano, perché nel mondo ci insegna deve fare pellegrinaggi, e deve dare soldi, e deve fare tutti questi riti, cose, per essere giusto davanti a Dio. Eppure il Signore ci racconta una cosa completamente al contrario. E tornando in Romani capitolo 2, in versetto 1, Paolo qui dichiara: stai attento, uomo religioso, che tu punti il dito al pagano, perché adesso vedremo che anche questo peccato è dentro di te. Versetto 1, perciò uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché in quel che giudichi l'altro condanni te stesso. Poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Forte questo. Paolo qui dichiara che se noi giudichiamo un'altra persona è perché quel peccato è dentro di noi. Oh, ma come? Io vado sempre in chiesa, pago la decima come questo fariseo, io non sono come gli altri. Sì, magari non hai commesso adulterio con tuo corpo, ma Gesù ha detto: se guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio davanti a Dio. E quindi stiamo attenti nel fare giudizio sui altri. Questo non vuol dire che non possiamo dire che quel peccato è sbagliato, perché c'è un giudizio. Gesù ha detto: conoscerete gli uomini secondo i loro frutti, giusto? Dall'albero buono non vengono le spine, viene il frutto buono. E quindi possiamo giudicare il frutto, ma non possiamo, come è scritto qui in versetto 1, mettere noi stessi come giudici sull'anima di quella persona e condannarli. Paolo qui dice al religioso ebreo: stai attento di puntare il dito al pagano. Tu punti il dito al pagano perché commette adulterio, ma tu nel tuo cuore commetti adulterio. Tu punti il dito al pagano perché adori idoli, ma tu magari quel Mercedes è tuo idolo, per quella ditta, per quel conto in banca, per qualsiasi altra cosa. Stai attento, perché noi non possiamo giudicare come siamo superiori a altri. Possiamo dire: fratello, se vediamo un fratello o una sorella, la Bibbia dice: voi che siete maturi, spirituali, vai a quello ricordando che anche tu sei salvato solo per la grazia di Dio. Tu che sei maturo, vai a quello con umiltà e amore e riprendelo, aiutalo. Quindi io posso, se vedo un fratello nella chiesa che commette adulterio, come pastore posso andare e dire: fratello, sai che questo è sbagliato. Ma non come il giudice, perché solo Dio è giudice. Io sono superiore a te, io sono più alto di te, e tu sei un verme schifoso, ravvediti! No, ma io posso dire: fratello, anche io sono tentato, però quello che stai facendo è sbagliato, perché distruggerai la tua famiglia, distruggerai tua moglie, distruggerai i tuoi figli, distruggerai la tua testimonianza, e ti prego, ravvediti. Noi possiamo fare questo. Ma non giudicare in condanna. Tu, io sono meglio di te. Qui Paolo ci dimostrerà che nessuno di noi è meglio di un altro. Versetto 2, ora noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. E pensi forse, uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Quindi magari altri fanno all'esterno, ma tu fai dentro il tuo cuore, tu pensi che Dio non ti giudicherà? Ti giudicherà. Ovvero disprezzi la ricchezza della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Ci sono quelli nel mondo che credono, ah sì, quando sarò vecchio, allora io accetterò il Signore, chiederò perdono al Signore. Tu stai disprezzando la benignità di Dio. Tu prendi la sua pazienza e la sua longanimità, ho detto giusto? La sua pazienza, la sua longanimità come una licenza. E anche ci sono persone nella chiesa, ah, io posso peccare, sono salvato per la grazia. Tu disprezzi la benignità di Dio, perché la grazia non è una licenza per peccare, ma è la potenza di Dio per vivere una vita pura e santa. Versetto 5, ma tu, per la tua durezza del cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà ciascuno secondo le sue opere. Quindi Paolo che cosa sta dicendo qui? Ognuno sarà giudicato secondo le sue opere, giusto? Così dice la parola di Dio. Però noi che abbiamo creduto in Cristo, Gesù ha detto, fate l'opera di Dio, no? Nel Vangelo. E poi i discepoli hanno detto, che cos'è l'opera di Dio che dobbiamo fare? Che voi crediate in colui che Dio ha mandato. Quindi voi dovete credere in me, nel mio sacrificio. Noi che abbiamo messo la nostra fede e fiducia in Gesù, non saremo giudicati per i nostri peccati, le nostre opere. Perché noi abbiamo fiducia e fede in quello che Gesù Cristo ha fatto. Ma qui Paolo dice ai ebrei, uomini religiosi, separati da Cristo, voi sarete giudicati di ogni cosa, di ogni parola, di ogni atto che hai fatto in tutta la tua vita. E non sai che stai accumulando un tesoro non in cielo, qui un tesoro di ira. Il giudizio di Dio sta montando. E ho letto una storia l'altra settimana, è una storia vera. In America nell'Ottocento, nel Far West, c'era questo uomo che lavorava nella banca di Wells Fargo. E questo uomo ogni giorno rubava un dollaro dalla banca. Lui era impiegato lì, lui malmetteva i libri. Non rubava tanto, così nessuno notava. Ogni giorno rubava un dollaro. E ogni giorno, è una storia vera, lui portava questo dollaro a casa e lo metteva nel soffitto. Se potete credere, questo uomo ha imbrogliato la banca così per 18 anni. Per 18 anni, ogni giorno lavorativa, portava a casa un dollaro e metteva nel soffitto. Dopo 18 anni, sapete che cosa accade? I travi del soffitto non sostenevano, e questo è vero, è accaduto in America. I travi non sostenevano tutto quel peso di tutti questi monete di argento, è crollato il soffitto su di lui e l'ho ammazzato. È accaduto questo. Tutto questo soldi è crollato il tetto su di lui e l'ho ucciso nel letto. E hanno trovato questo uomo morto nel letto con tutte queste monete sopra. Quindi noi tante volte noi crediamo che Dio, io pecco, io faccio, e il giudizio di Dio non cade su di me. Anzi, sono benedetto nelle mie cose, io faccio imbrogli con la mia dita, e anzi sono ricco, vedi come sono prosperoso. No, ogni goccia si sta montando sulla tua vita, e un giorno il giudizio cadrà, stai sicuro? Anche mia mamma, come voi sapete, alcuni di voi, la mia mamma è morta di cancro ai polmoni. Perché mia mamma ha fumato per 20 anni. Qual è stata la sigaretta che ha dato lei cancro? era il millesimo o il centesimo o il diecimillesimo, erano tutti insieme, no? E quindi Paolo qui dichiara: stai attento perché l'ira di Dio sta montando su di te, impenitente, che non vuoi ricevere la benignità di Dio. Non prende la benignità di Dio, la pazienza di Dio come una scienza per quello che fa, perché non è così. Versetto 6: che Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere, a vita eterna a coloro che cercano gloria, onore, immortalità, perseverando nell'opera di bene. E a coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta l'indignazione e ira. Tribolazione e angoscia spetta ad ogni anima di uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché presso Dio non vi è parzialità. Quindi Paolo ci sta insegnando che è per le opere che siamo salvati? No. Questo versetto 7, se leggiamo nel greco originale, la vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene. Questa parola perseverando vuol dire ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto di tutta la tua vita. Quanti di voi avete superato questa prova? Ogni secondo della tua vita hai fatto solo del bene. Quindi Paolo dice: se tu hai fatto così, allora avrai la vita eterna. Come nessuno ha fatto così? Siamo spacciati. C'è solo uno che ogni secondo e ogni giorno, ogni settimana, ogni mese della sua vita ha fatto del bene. E come si chiama? Gesù Cristo. Solo Lui. Nessuno di noi. Versetto 12: infatti tutti quelli che hanno peccato senza legge periranno pure senza la legge. E tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati secondo la legge, perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Ma come, Paolo? Noi siamo salvati per la grazia. Non è un po' confusionario questa lettera? Siete d'accordo o no? Qui Paolo dice: non quelli... coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Se noi guardiamo in capitolo 3, versetto 19, or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Ma come, Paolo? Prima è detto che chi fa la legge sarà giustificato, qui dice nessuno sarà giustificato per le opere della legge. Allora qual è? Avete mai chiesto questo, avete mai fatto questa domanda a Dio? Ma come, Dio? Siamo sotto la legge o no? E la risposta è che come cristiani non siamo sotto la legge. Se siamo entrati nella grazia, perché chi ha accettato Gesù Cristo come Salvatore ha fatto un patto con Dio. E questo patto dice: Dio, io ti do tutti i miei peccati, tutti i miei sbagli del passato, del futuro, di oggi, io te le do. E Dio dice: io ti do la giustizia di mio figlio Gesù Cristo. Facciamo questo scambio. Io prenderò su di me i tuoi peccati e tu prenderai su di te la mia giustizia. Però Paolo qui in capitolo 2 sta parlando ai ebrei, a quelli religiosi che credono che loro sono giusti davanti a Dio perché sono persone per bene. Sono persone che non sono drogati, non hanno mai ucciso qualcuno, non hanno mai rubato. E quindi Paolo dice: va bene, se voi volete essere giustificato per la legge, dovete adempirlo in ogni punto, ogni giorno, ogni secondo della tua vita. Versetto 14: infatti, quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo la legge, sono legge a se stesso. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nel loro cuore, per la testimonianza che rende la loro coscienza, e perché i loro pensieri si scusano e anche si accusano a vicenda, nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti dei uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. E quindi, se siamo religiosi questa mattina, se noi crediamo che a parte il sacrificio di Cristo noi arriveremo in paradiso, siamo tristemente ingannati. Se uno crede che puoi fare un pellegrinaggio in India o a Roma o in Cina o in America e questo placherà l'ira di Dio, è tristemente ingannato, perché Dio dichiara: io accetto solo un sacrificio, è quello di mio figlio Gesù Cristo, solo questo. Questa è l'unica speranza che voi avete di avere la vita eterna, è nel sacrificio di Gesù Cristo. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina per questo sacrificio meraviglioso che ci hai dato in Cristo Gesù. E Signore, vogliamo pregare per coloro che sono presenti questa mattina, che magari loro credono di essere giusti davanti a Te. Credono che nella loro giustizia un giorno saranno degni di Te. Signore, vogliamo pregare per loro questa mattina che il Tuo Spirito puoi lavorare nella loro vita. Signore, che Tu ci riveli quei peccati, Signore, quelle cose che ci separano da Te. E Signore, aiutaci di non diventare mai giudici dei altri, Signore, come forse noi siamo Dio, che noi aspetterà noi un giorno di giudicare gli altri uomini e le altre donne. Signore, la giudizio delle anime appartiene solo a Te. Signore, Ti chiediamo di aiutarci di ogni giorno riconoscere, Signore, che siamo salvati per la Tua grazia, per la Tua grande misericordia, Signore, per la Tua benignità, Signore, e per niente altro. Tocca, Signore, tutte le anime che sono qui presenti, Signore, che possono anche in questo momento sentire, Signore, la Tua meravigliosa presenza. Possono gustare che l'Eterno è buono. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. E questa mattina concluderemo questo capitolo 2. Come ho detto l'altra domenica, capitolo 1 e 2 di Romani, in un certo senso, è quando l'Apostolo Paolo chiama in giudizio tutto il mondo, chiama in tribunale i pagani in Cina, in Africa, o dovunque, in America, chiama i religiosi di ogni religione, e qui alla fine di capitolo 2 lui chiama i giudei, il suo popolo: anche voi dovete entrare al tribunale di Dio per essere messo nella bilancia, se reggete o no il bilancio di Dio. Però io credo che anche per noi cristiani evangelici c'è una lezione molto importante e attuale per la nostra vita. E quindi Paolo chiama i giudei in questo tribunale di Dio, e loro saranno posti al giudizio di Dio, al specchio di Dio, e vedremo se anche noi forse saremo messi sotto il specchio di Dio. Vogliamo cominciare dal versetto 17. Ecco, tu ti chiami giudeo, ti fondi sulla legge e ti glori in Dio. Conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato della legge. E sei convinto di essere guida di ciechi, luci di quelli che sono nella tenebre, istruttore di insensate, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non devi rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, ne dirubi i templi? Tu che ti glori nella legge, disonore Dio trasgredendo la legge? Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili, perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge. Ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Perciò, se un incirconciso osservi i statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? E se colui che per natura incirconciso adempie la legge, non giudicherà egli te che con la lettera e la circoncisione sei trasgressore della legge? Infatti il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, ma la circoncisione non è quella visibile alla carne, ma Dio è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. E un tal giudeo, la lode non proviene dai uomini, ma da Dio. Vogliamo pregare. Signore, noi siamo qui questa mattina e vogliamo che Tu ci insegni la Tua parola, Padre. Io come uomo non ho niente di offrire a nessuno in questa sala. Signore, solo Tu hai le parole di vita eterna. E quindi, Signore, vogliamo guardare a Te, Signore, questa mattina, l'autore e compitore della nostra fede. E abbiamo questa fiducia, Signore, se Tu hai cominciato questa buona opera in noi, la porterai a compimento. E quindi, Signore, aiutaci di non guardare a destra e a sinistra, ma di guardare noi stessi questa mattina. Di vedere, Signore, se non c'è magari un giudeo dentro di noi. Che magari, Signore, anche noi camminiamo come questi uomini tanti anni fa. Rivelati, Signore, nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi, come ho detto, Paolo qui chiama i giudei in giudizio. Sicuramente un giudeo che leggeva capitolo 1 e 2 fino a questo punto. Steve, can you? That thing has blown my pages over every 2 seconds. Sicuramente un giudeo che leggeva capitolo 1 e 2 fino a questo punto diceva: sì, è vero, i pagani, quelli e quei altri vanno sempre così. Forse è questo. Ok. Il diavolo è il principe delle arie e quindi cerca sempre di sfogliare la mia Bibbia. Ma sicuramente un giudeo che leggevo fino a questo punto dicevo: sì, è vero, quelli pagani, noi giudei, noi siamo il popolo eletto, noi siamo il popolo di Dio, noi abbiamo il patto, Abramo, Isacco e Giacobbe sono nostri padri. Noi abbiamo la legge di Dio, noi siamo i guidi ai ciechi, i gentili, gli italiani, gli americani, gli africani, quelli dell'Asia sono ciechi, ma noi siamo il popolo di Dio. E quindi anche qui Paolo chiama in giudizio i giudei per dirgli: voi credete di avere la giustizia perché voi possedete la legge di Dio, ma possedere una cosa e metterla in pratica sono due cose molto diverse. Siete d'accordo? Come si dice in Italia, tu predichi bene, razzoli male. Mi piace un sacco questo proverbo, non è un scrittura della Bibbia, ma è biblico. Perché in poche parole Paolo dice questo ai giudei, voi predicate bene, ma razzoliate male. Vabbè, ho provato. Razzate? Razzolate. Male. E la parola di Dio viene bestemmiata perché voi predicate bene, ma camminate male. La fiducia del giudeo era in tutte quelle cose che ho detto già. Noi siamo popolo di Dio, noi abbiamo la sana dottrina. Amen. Tutte le altre chiese sono fuori dottrina, no? Giusto? Possiamo applicare benissimo questo anche alla nostra comunità. Noi non crediamo che Calvary Chapel o la Chiesa Evangelica di Montebello Luna è la via, la verità e la vita. Non lo è. Tu puoi essere un membro fedele di questa Chiesa per 100 anni e sprofondare l'inferno. Chi ha il figlio ha la vita eterna, chi non ha il figlio non ha la vita eterna. E questa vita è nel suo figlio. Solo in Gesù Cristo sono tutti tesori eterni. Ma i giudei, la loro fiducia non era nel Messia, era nel fatto che loro erano il popolo scelto. E come Paolo dice, un giudeo non è quello esterno, ma è quello interno. Perché la loro fiducia era nelle cose esterne. Noi abbiamo la legge. E anche Gesù in Matteo capitolo 5, tenete sempre un dito in Romani e giriamo a Matteo 5. Matteo 5, versetto 21, un versetto che io cito tantissimo, quindi penso che conoscete già. Voi avete udito che fu detto ai antichi, non uccidere. Quindi qui Gesù sta citando la legge di Mosè. E chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello racca sarà sottoposto al sinedro. E chi avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco del Gehenna. Steve, can you turn that back on me again? I'm sorry. Questa parola racca vuol dire testa vuota. Quanti di voi camminando con la tua macchina per la strada, magari uno ti taglia la strada e quasi ti fa sbattere contro un albero, qual è stata la tua esclamazione? Dio ti benedica! È stato così? Io confesso il mio peccato davanti a lui. Cretino! Idiota! Testa vuota! E quando faccio così non è senza motivo perché mi ha tagliato la strada, però vedi che Gesù anche ai giudei ha detto voi avete la legge, voi avete questa guscia esterna di religiosità, ma dentro, la legge di Dio deve andare dentro la tua vita, perché Dio guarda il cuore. Quindi se tu ti arrabbi con un'altra persona, senza motivo, per Dio lo hai ucciso, tu sei un omicida. Se tu hai amarezza verso una persona, sei omicida davanti a Dio. E anche qui in versetto 28, sempre di capitolo 5 di Matteo, versetto 27, voi avete udito che fu detto ai antichi, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla o per appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quanto di voi, fratelli, non avete mai guardato una donna in questo modo tutta la tua vita, ogni giorno? C'è qualcuno? Silvana, tu sei femmina. Siamo tutti colpevoli, no? E quindi il giudeo appoggiava la sua giustizia su una cosa esterna, ma non su un cambiamento interno. Anche qui nelle chiese, perché noi non vogliamo guardare la parola di Dio come una cosa estratta, sì, quello era per loro 2000 anni fa. Vogliamo guardarlo oggi, nelle chiese evangeliche qui in Italia. Io conosco una chiesa nella Toscana, non vi dirò quale chiesa, una chiesa evangelica. Non è permesso un fratello di predicare se non ha la giacca e la cravatta. Ma a me mi è sfuggito questo versetto nella Bibbia. Voi avete trovato questo versetto? Qualcuno? E questa chiesa, purtroppo, devo dirlo perché è la verità, sono caduti nel legalismo. Gesù non potrebbe predicare perché lui andava in giro con una tunica. Giusto? Anche l'Apostolo Paolo, Pietro, non potrebbero predicare in questa chiesa. E purtroppo tante chiese, fratelli, tante chiese sono cadute in questo stesso sbaglio dei ebrei. Solo guardare l'esterno. Anche noi quando siamo arrivati qui a Montebelluna abbiamo cominciato con la chiesa. Sono andato in giro un po' a visitare le varie comunità qui nel Triveneto, solo per conoscere altri pastori, per in un certo senso presentarmi, non per rubare le pecore le altre chiese. E mi ricordo che è accaduto un giorno che sono andato in una chiesa che è qui nella provincia di Treviso, e a Treviso, ma non vi dirò quale chiesa, non ha importanza. E c'era la lode, c'era il culto, era bello. Magari non ai miei gusti, un po' diverso, ma tutto era biblico che hanno detto nella predica, e carissimi fratelli. Alla fine del culto, quando ci stavamo baciando, salutando, un fratello viene e mi saluta, e lui, pace fratello, e io, ciao, ho detto ciao, mi ha guardato, ma tu sei un fratello. E io ho detto, perché mi chiedi? Perché non mi hai dato la pace. Va bene, pace, ti do la pace se vuoi pace. Anche se è Gesù che deve darti la pace. La Bibbia dice che quando tu entri in una casa, dice, la pace del Signore sia questa casa. La Bibbia non dice mai che quando vedi un fratello per strada dice pace. Ma si può anche fare, io non so, io dico anche pace. Però questa persona mi aveva giudicato, non conoscendomi, perché non avevo il linguaggio evangelico. Perché io sono straniero, io dico anche ciao alle persone. Che non è diabolico dire ciao, o sbaglio. No. Poi lui mi ha guardato di nuovo e ha detto, sei sicuro che sei un fratello? E mi guardava su e giù, guardava i miei vestiti, perché ero vestito così. È indecente questo? C'è un po' di sbava qua, no? C'è la pancia, dice mia moglie. Lui mi ha guardato su e giù, sei sicuro che sei un fratello? Perché in questa chiesa c'era l'usanza che i fratelli dovevano avere la giacca e cravatta, anche quelli che non predicavano. E guardava tutto il mio esterno, mi ha giudicato per l'esterno, se io ero un fratello o no. Anche Samuele ha fatto così, no? Il Signore ha detto, Samuele va a casa di Issa, e lì uncerai il re che è un uomo secondo il mio cuore. E si sono presentati i fratelli di Davide, voi conoscete la storia, Eliab e tutti gli altri. E Samuele ha guardato quello che era alto, robusto, come Saulo, il primo re. E lui ha detto, sicuramente questo è l'unto dell'Eterno. E voi sapete la risposta che Dio ha dato a Samuele, no? Tu giudichi all'esterno perché sei un uomo, ma Dio guarda il cuore. E anche noi dobbiamo guardare il cuore. Se la nostra giustizia viene da una cosa esterna, guai a noi. E anche qui in versetto 25 di Romani 2, perché la circoncisione è vantaggiosa se tu manchi in solo un punto della legge, hai trasgresso tutta la legge. Quindi anche qui Paolo dice, se tu sei circonciso, segui questo rituale, questa legge di Dio, ma non fai il resto, non vale niente davanti a Dio. Se tu vuoi essere giustificato per la legge, tu devi fare ogni cosa, ogni giorno, ogni secondo, per tutta la tua vita. Questa è la giustizia di Dio, questo è il standard di Dio. E quindi voglio porvi una domanda questa mattina. In che cosa questa mattina stai mettendo la tua fiducia? In un comportamento esterno tuo? Nel modo in cui tu ti vesti? O ti parli? O un certo comportamento o modo di vivere? Se guardi la televisione o no, o se hai le tende bianco o blu nella tua casa? In che cosa stai mettendo la tua fede e fiducia questa mattina? Perché se tu ti confidi nel tuo comportamento, tu sei un ebreo. Tu sei come questi giudei che loro si fidavano alla legge. Non avevano fede nel sacrificio di Cristo. E voglio che tutti noi questa mattina, in che cosa sto ponendo la mia fede? Quando io un giorno, nel giorno di giudizio, dovrei stare davanti a Dio, in che cosa? Tenete sempre un dito in Romani, noi vedremo in che cosa appoggiava l'Apostolo Paolo la sua fede. Voi sapete che Paolo era un uomo molto religioso, e qui lui darà un elenco, diciamo, di tutti i suoi achievements, tutte le cose che lui ha fatto nella vita, tutte le cose che lui ha compiuto come uomo religioso. In capitolo 3, versetto 1: per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivere le stesse cose, per voi un salvaguardia. Guardatevi dei cani, guardatevi dei cattivi operai, guardatevi di quelli che si fanno mutilare. E io vi dico anche oggi in Italia, guardatevi fratelli, perché sono cani anche nelle chiese, che vogliono mettere di nuovo il popolo di Dio sotto la legge. I veri circoncisi, vedi che c'è questo filo anche in questo libro, perché lo Spirito Santo ha ispirato la parola di Dio, è unico, è un tessuto unico. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza confidarci nella carne. Quindi i veri circoncisi per Dio sono quelli che pongono tutto, ogni pizzico della loro fede in Cristo. Non per il modo in cui si vestono, o eccetera, eccetera, eccetera. O perché si sono fatti tagliare o no. Ma i circoncisi di spirito, di cuore, Dio cerca. Versetto 4: benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcuno pensa di avere che confidare, io ne ho molto di più. Anche questa mattina, se tu hai fiducia nella tua religiosità per arrivare in paradiso, Paolo dice: aspetta un attimo, aspetta. Perché io vi ho superato 10.000 volte nell'essere un religioso. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia, che è nella legge irreprensibile. Quindi Lui non sta dicendo che lui ha adempiuto 100% alla legge. Solo Gesù Cristo ha fatto questo. Ma lui sta dicendo che secondo il standard dei farisei, dei giudei, lui era perfetto. All'esterno lui osservava la legge ogni puntino. Ma in Romani capitolo 7 lui dice, io so, cioè che nella mia carne, Paolo dice questo, non dimora nessun bene. Paolo dice, Paolo, dentro di me sono schifoso. Quindi lui dice, esternamente io osservavo tutta la legge, ero irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno, quindi tutti i fatti miei religiosi, li ho ritenuti una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Quindi lui dice, quando ho conosciuto Gesù Cristo, lui è la mia giustizia. Tutta quell'altra roba non conta niente. Per il quale ho perso tutte queste cose. Quindi Paolo, quando si era convertito a Gesù Cristo, ha perso tanto. Immaginate un vescovo della Chiesa Cattolica che magari si converte a Cristo e deve rinunciare a tutta quella fama, quel potere, quella posizione, magari la sua villa su una collina, con la piscina, la ricchezza, tutti che si inchinano davanti, che baciano il suo anello. Ma Paolo lo ha fatto. Ci sono persone, no, ma se io accetto Gesù, poi tutti mi prenderanno in giro, diranno che sono pazzo. Ma Paolo ha detto, per l'eccellenza di Cristo, quelle cose non valgono niente. Queste sono ricchezze di questo mondo, ma io voglio le ricchezze celeste, quelle eterne. E qui alla fine di versetto 8, parlando sempre di tutti i suoi fatti religiosi, e li ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Questa traduzione non è fedele all'originale perché la parola non è spazzatura. La parola è quella che fanno le mucche nella stalla, in greco. Non lo dirò, ma voi sapete che cosa fanno le mucche nella stalla. E non è il latte. Non è il latte. Paolo dice, tutte quelle cose che io ho fatto, i pellegrinaggi, tutto quello che ho fatto, la scuola biblica, non è niente. La mia fiducia non è in queste cose, ma è in Cristo Gesù, mio Salvatore. Alla fine ritengo tutti, versetto 8, alla fine le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui. Cristo, la potenza della sua resurrezione. Per essere trovato in Lui, versetto 9, e avendo non già la mia giustizia, che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi Paolo diceva, io miro solo una cosa, di essere trovato in quel giorno di giudizio in Lui. Non ho fiducia in niente che io ho fatto. Come è scritto in Efesini capitolo 2, versetto 8. Noi siamo salvati per la grazia, non per le opere. In modo che nessuno si vanta. In cielo nessuno arriverà a dire, ce l'ho fatto io. Io ero molto religioso, perciò Dio mi ha fatto entrare. No. Noi come i 24 anziani ci inchineremo davanti all'agnello di Dio e come canteremo degno, degno è l'agnello di Dio che è stato immolato e che ci ha lavato nel suo sangue. Nessun uomo in paradiso prenderà la gloria, solo Gesù. E dovrebbe essere anche così nella Chiesa. Questa Chiesa non è per la gloria di un uomo, ma per la gloria di Gesù Cristo. Siete d'accordo? Quindi Paolo ha detto: io voglio solo una cosa, di essere trovato in Lui, in quell'ultimo giorno della mia vita. Tutte quelle altre cose non valgono niente. E c'è un modo che noi possiamo anche provare, diciamo, dove sono io oggi, in che cosa pongo la mia fiducia. Io ho visto una cosa, che quelle che si poggiano nella legge, cristiani sto parlando, o nella loro giustizia, perché loro fanno una cosa e altri non lo fanno, sono cristiani che non hanno gioia, non hanno pace, non hanno riposo. Sono orgogliosi. Quando vengono alla chiesa di Montebelluna stanno sempre a guardare a destra e a sinistra: ma quello è un fratello o è un cugino? Ma la Bibbia non dice mai che noi dobbiamo guardare gli altri. Voi avete mai trovato un versetto che dice deve guardare gli altri fratelli? Ebrei capitolo 12 versetto 2 dice: guardando a l'altro fratello, guardando la sorella, come ha messo il trucco, guardando a Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. Noi siamo chiamati a guardare Gesù Cristo, e unicamente Lui, sempre, ogni giorno. E a me dispiace, a me mi fa pena per cristiani che stanno sempre a guardare gli altri, non hanno gli occhi su Gesù. Infatti voglio leggere quel versetto in Ebrei capitolo 12 versetto 1 e 2: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Fratelli, siamo chiamati a guardare Gesù Cristo sempre. E io vedo cristiani che vivono ancora sotto la legge, stanno sempre a guardare tutti gli altri, ma quella persona perché fa così e quello. E io confesso, io sono stato anche così per tanti anni, e devo sempre badare, perché la nostra tendenza è sempre di cadere di nuovo in quel sbaglio, in quell'errore. Il Signore deve riprendermi e dire: Craig, stai diventando religioso di nuovo, ravvediti. Ma questi cristiani non hanno pace, non hanno gioia, hanno perso quel primo amore. Stanno sempre a guardare i difetti di tutti gli altri, invece di guardare i milioni di difetti nella loro vita, il schifo che c'è dentro di loro. Gesù che cosa ha detto? Prima di togliere il pulzaio, pagliuzza. Prima di togliere la pagliuzza che cos'è? È un pezzettino di legno maiuscolo, piccolissimo, minuscola. Vabbè. Questa è la lezione della Bibbia, anche di italiano, ogni domenica. Prima, Gesù ha detto, togli la pagliuzza del tuo occhio, giusto? No? Il trave, la trave. Sostiene una casa, un tetto, migliaia di chili. E che cosa voleva insegnarci, Signore, in questo? Noi tante volte vediamo la pagliuzza, quel piccolo difetto, e non rendiamo conto che Dio, Craig, tu hai un trave nella tua vita, non una piccola cosa, hai un trave. Il trave è grosso, è pesante. E perciò tanti cristiani non hanno quella gioia, quella pace, non hanno scoperto quel riposo in Cristo, che bello, che dolce, di dire ogni mattina grazie Signore, che sono in te, che tu hai fatto tutto per me, che tu sei l'autore, tu hai cominciato questa opera meravigliosa nella mia vita e tu lo porterai a compimento. Non so se qualcuno ha mai corso nell'atletica, qualcuno, io anche in America, avete mai visto un atleta che correva, che guardava indietro? Io non l'ho mai visto. Ho visto a volte, qualche volta, chi era in testa, correva, e in quel tempo che lui era girato per guardare indietro, per vedere gli avversari, lui ha perso quel passo, è stato superato. E io mi ricordo nell'atletica, il coach, il mister, l'allenatore, era la prima cosa che ci insegnava: guardi dritto, non guardare mai indietro perché tu perderai velocità, guardi in avanti. Mio figlio Joshua, non so se avete notato che la sua testa sembra una carta geografica. Sapete perché? Perché lui, quando corre avanti, non guarda avanti. Lui corre avanti con la testa così. Boom! E sbatte. Joshua, quando corri deve guardare avanti, deve alzare i piedi. Ma tanti di noi, fratelli, magari abbiamo 50 anni, ma corriamo come Joshua. Guardiamo il fratello, la sorella, boom! E il Signore dice: guarda te stesso. Guarda te stesso. Tornando in Romani capitolo 2, e quindi se ti trovi in questa condizione questa mattina, torni al primo amore, ravvediti di guardare altri, di criticare altri, di puntare il dito, guarda la tua vita, torni al primo amore. Quando io mi sono convertito al Signore 22 anni fa, voi credete che io guardavo altri nella chiesa quando sono entrato? No, a me non mi interessava completamente. Io ero pieno di gioia, il Signore mi ha salvato, io ero un drogato, la mia vita era rovinata. Io ero pieno di gioia, io guardavo il Signore, io ero contento per tutti, per me tutti erano perfetti, vero? Io entravo nella chiesa e dicevo: che belle persone, perché io venivo dal mondo della delinquenza, dove persone ammazzavano a vicenda, dove ti picchiavano, dove ti fregavano, amici. Io ho avuto amici che sono venuti a casa mia, hanno rotto la mia casa e hanno rubato la mia droga. Amici. Quando hai amici così, fratelli? Ma in Gesù abbiamo trovato il vero amico. E quando all'inizio della mia conversione, io entravo alla chiesa, tutti erano perfetti. Era meraviglioso. Poi col tempo passare ho cominciato a guardare altri, invece di tenere il mio sguardo fisso su Gesù. Grande sbaglio. E poi questi ultimi versetti, versetto 28, è bello qui perché Paolo fa una battuta che non viene fuori nell'italiano, ma nel linguaggio originale Paolo ha fatto una battuta, ispirato dallo Spirito Santo. Fa qui un gioco di parole, versetto 28, infatti il giudeo non è colui che appare tale esterno. Qualcuno sa che cosa vuol dire giudeo? Significanza di questa parola. Giuda, che cosa vuol dire? Lode. Giuda vuol dire lode. Quindi vogliamo inserire questa parola lode ogni volta è scritto giudeo. Infatti il lode, o chi porta lode, non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma il lode è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella nel cuore, nello spirito, e non nella lettera, è un tal lode, la lode non proviene dai uomini, ma da Dio. Quindi il vanto dei giudei, noi siamo popolo che, popolo di lode. Qual è il scopo per cui siamo qui questa mattina? Per sentire la mia bella voce? No. Siamo qui per dare gloria a Dio. Questo è l'unico compito che voi avete, dare gloria a Dio. E non solo con la bocca, perché è facile venire qui la domenica e dire alleluia. Ma ogni giorno, al lavoro, dovunque vai, di essere una persona che porta gloria a Dio. E quindi Paolo dice, chi porta gloria a Dio non è quello all'esterno, ma chi è dentro. Come quella donna samaritana che dice, i giudei dicono che dobbiamo adorare Gerusalemme, ma i samaritani qui, su questo monte. Gesù ha detto, i veri adoratori sono quelli che adorano Dio in spirito e verità. E quindi chi porta lode a Dio non è quello esterno, ma quello interno. E poi Paolo finisce questo capitolo dicendo, dichiarando che chi è un vero lode o chi porta veramente gloria a Dio, la sua lode non proviene dai uomini, ma da Dio. E voglio che notate questa differenza. Le persone che basano la loro giustizia nella legge cercano la lode dei uomini. Vogliono farsi vedere, anche nelle chiese pentecostali, fratelli. Io, quando ero molto più maturo nella fede, entravo in una chiesa, c'era la lode, io cominciavo a gridare in lingue. Perché? Perché volevo far vedere agli altri che io avevo questo dono. E ero orgoglioso. Anche se era un dono che Dio mi ha dato, volevo farmi vedere ai uomini. E quindi chi basa la sua giustizia nelle opere, nella legge, è uno che cerca la lode dei uomini. Ma chi basa la sua giustizia, la sua santità in Cristo, cerca la lode di Dio. Perché chi basa la sua giustizia nell'opera di Cristo non ha niente di cui gloriarsi. Amen. Io non ho niente di gloriarmi davanti a Dio, niente, zero. La gloria va a Dio. Signore, la gloria va a te, solo a te. Tu sei l'autore e compitore. Portami avanti, Signore. Amen. Preghiamo. Alleluia, Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. Fondala, Signore, nella profondità della nostra vita. E Signore, anche io confesso che tante volte io sono caduto nella religiosità, Signore. Sono caduto in questo peccato di puntare il mio dito agli altri, di credere che io magari era più giusto, più santo di loro. Signore, la mia giustizia e la mia santità è solo in Te. E voglio pregare anche questa mattina, Signore, se c'è qualcuno che ha perso quella gioia della salvezza, che non ha la pace nel loro cammino con Te, Signore, che Tu puoi restaurarli questa mattina, Signore. Toccali, Signore. Portali al ravvedimento, Padre, per l'orgoglio spirituale. Se abbiamo guardato a destra e a sinistra, Signore, perdonaci, aiutaci di guardare Te, di tenere i nostri occhi fissati su di Te, Gesù. Vogliamo volare come una volta, Signore, vogliamo sperimentare quel riposo, Signore, che è riservato ai Tuoi figlioli. Signore, se c'è qualcuno questa mattina che non ha confessato Gesù Cristo come Salvatore e Signore della loro vita, che possono farlo anche in questo momento, Signore. Ti chiediamo, Spirito Santo, di compungere del peccato ognuno di noi. Signore, mostraci quelle cose nella nostra vita che non vanno, E Signore, fa che noi qui a Montebelluna saremo un popolo di lode, Signore, un popolo che porta gloria al Tuo nome. Signore, non solo religiosi che vanno in giro con le belle chiacchiere, ma persone che vivono, Signore, questa fede, che dimostrano questa fede. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore, ci benedica. Meditate su queste cose.